Ecco, allora siamo arrivati alla seconda ora sui conflitti in Medio Oriente. Stiamo per analizzare il conflitto in Libano. Dunque, vediamo un pochino il testo. Siamo a pagina, ecco, siamo a pagina 90, ok? Allora, la mappa del Libano è quella che trovate a pagina 91, eh? È una mappa da cui si capisce subito che la suddivisione del territorio fra i vari gruppi religiosi è molto frastagliata, eh? È veramente, diciamo, un puzzle molto complicato, dove ci sono zone, diciamo, abitate prevalentemente da cristiani, musulmani, eh? La zona in giallino, quella a nord di Beirut soprattutto. Poi ci sono zone abitate dagli sciiti, che sarebbe il verdino chiaro, la parte più vicina alla Siria a nord, la parte diciamo nord-orientale e la parte a sud. E poi ci sono diverse zone abitate, ecco, i sunniti sono più sparpagliati, c'è la zona a nord, alcune zone ad est, alcune zone nel centro-sud. E poi nelle montagne intorno a Beirut ci sono soprattutto i drusi, che sono un'altra comunità musulmana che ha avuto un ruolo rilevante durante la guerra. È stata la comunità che si è più alleata con i palestinesi. Ecco, quindi diciamo, ecco, come vedete, questa configurazione è molto frastagliata, dove vi sono poi anche zone miste, zone abitate sia da musulmani che da cristiani, sia da drusi che da altre comunità musulmane, eccetera, eccetera. Ecco, quindi non c'è, ecco. Posso dirlo subito, nel corso, nonostante tutti i conflitti che hanno attraversato il Libano, non c'è mai stato nessun tentativo di fare pulizia etnica, eh? Quindi le comunità sono restate fortemente legate ai loro territori, anche perché pretendere di fare pulizia etnica in Libano significa sostanzialmente sconvolgerlo dal punto di vista demografico e diciamo arrivare a un conflitto insanabile. Il conflitto fra le varie comunità è sempre stato per avere una fetta maggiore del potere politico, ma non tanto, ecco, non è già stata una situazione come quella della ex Jugoslavia in cui certi gruppi hanno tentato di allontanare altri. Innanzitutto va detto, ecco, che sono tutti arabi, eh? Quando noi parliamo di cristiano-maroniti non parliamo di francesi, di italiani o di inglesi o di tedeschi, parliamo di arabi che sono stati cristianizzati nel periodo delle crociate. Quindi, ecco, non siamo di fronte a un contesto di forti differenze culturali, identitarie. Diciamo, questi gruppi sono conflitti prevalentemente religiosi, e quindi proprio perché sono conflitti prevalentemente religiosi non hanno avuto, diciamo, non si sono manifestati attraverso la pulizia etnica. Comunque, ecco, la cosa più importante da dire sul Libano è che appunto Libano e Siria, anche in Siria vedremo nella lezione dedicata alla Siria, ci sono molti cristiani e questi sono arabi che sono stati cristianizzati nel periodo delle crociate, nella fase del tardo medioevo. E quindi in qualche modo, diciamo, così come ci sono piccole comunità cristiane anche all'interno di Israele, a Gerusalemme, eccetera, eccetera. Ecco, però la cosa più importante da dire sul Libano è che il Libano in realtà nel corso della storia, è chiaro che fu sottoposto prevalentemente al dominio dell'Impero Ottomano. Ecco, però la cosa più importante da dire è che appunto il Libano e la Siria non erano entità politiche separate fra di loro. Se noi guardiamo nel file a parte, la tabella, ad esempio, del 1920, in cui c'è una suddivisione che fece l'impero francese nel 1920, in cui si dividevano, ecco, sulla costa il Libano, poi a nord uno stato alawita che sarebbe la zona degli sciiti alawiti di Assad, poi un'ampia zona più sunnita di Aleppo, un'altra zona più sunnita di Damasco, è un'altra piccola entità drusa azzurrina a sud. Quindi, diciamo, ecco, nel periodo sia dell'impero ottomano che anche della colonizzazione francese, sciiti e sunniti abitavano insieme sia il Libano che la Siria. E proprio perché non erano distribuiti così ordinatamente nel territorio, non si è mai potuto fare uno stato mononazionale di cittadini di religione sunnita oppure uno stato mononazionale di cittadini di popolazione sciita. Allora, quindi insomma, da ciò si capisce perché la Siria lungo tutto il Novecento ha sempre avuto mire imperialistiche nei confronti del Libano. Questo perché in passato non era mai stata separata la Siria e il Libano come entità politiche, giusto? Quindi in qualche modo c'è sempre stato il progetto politico della Siria di ricostituire ciò che si chiama in gergo appunto la Grande Siria. La Grande Siria che è un'entità che mette insieme Siria e Libano, come esisteva al tempo dell'Impero Ottomano e come esisteva al tempo della colonizzazione francese. Allora vi chiederete come mai il Libano nel corso del tempo è stato, diciamo, disegnato e sottratto all'influenza della Siria. Questo è avvenuto soprattutto per proteggere i cristiani che abitavano in Libano e che erano più numerosi rispetto ai cristiani che abitavano in Siria. E quindi, ad esempio, come vedete qui a pagina 90, nel 1861 l'impero ottomano concesse un regime di autonomia al cosiddetto piccolo Libano, soprattutto su pressione degli stati europei, in principal modo la Francia, no? Che già aveva dei legami stretti con quest'area. Infatti, se guardate la tabella 5.2a nel file aggiuntivo, vedete una mappa del Libano nel 1914 in cui c'è appunto questa striscetta di territorio che viene chiamato Monte Libano, e che corrisponde sostanzialmente alla parte di Libano abituata soprattutto dai cristiani maroniti. Vedete questa zona, diciamo, il piccolo Libano era questa entità gialla, della mappa di pagina 91 del libro sui conflitti, che riuniva queste parti gialle, includendo Beirut. E allora ci si deve chiedere, ma perché poi il piccolo Libano è stato, diciamo, allargato all'attuale grande Libano, che è il confine dello Stato che si è formato nel 1944. Non lo so, questa, diciamo, gli storici forse saprebbero darvi una risposta più precisa, però in qualche modo, diciamo, è un'entità che si è costituita quando la Francia ha lasciato l'occupazione territoriale di questa zona del Medio Oriente e probabilmente è stata una scelta sponsorizzata dalle autorità politiche locali per impedire che esistesse uno Stato cristiano. Diciamo, probabilmente i gruppi musulmani dell'area, sia sciiti che sunniti, hanno in qualche modo pensato che se si conservava il piccolo Libano ci sarebbe stato uno Stato cristiano che sarebbe potuto entrare in conflitto con gli stati vicini, sarebbero potuto sviluppare delle guerre. E allora, diciamo, ci fu questa scelta di, diciamo, ecco, vediamo di capirci. Si volevano evitare due cose. Numero uno, si voleva evitare un unico Stato siriano, perché sennò i cristiani sarebbero stati, diciamo, una minoranza troppo piccola, quindi si voleva evitare la costituzione di quella che in passato era la Grande Siria. E numero due, si voleva evitare la costituzione di uno Stato che coincidesse con il piccolo Libano, perché sarebbe stato uno Stato cristiano che poteva a sua volta entrare in conflitto con gli altri stati della regione. Quindi si è optato per una via di mezzo, è stato costruito uno Stato grande che corrispondeva al cosiddetto Grande Libano, in cui bene o male, diciamo, i cristiani maroniti non avrebbero avuto un potere politico, ma sarebbero stati in ogni caso una minoranza rispetto diciamo, ai musulmani. E quindi, in qualche modo, diciamo, lo Stato, ecco, andiamolo a vedere nelle mappe, diciamo, lo Stato. Diciamo, quello che è il Grande Libano nella mappa, vedete, il 1920 è un'entità che è molto più grande è del piccolo Libano della mappa. Grande Libano si vede nella mappa 52B, e il piccolo Libano si vede nella mappa 52A. Ok? Quindi è stata fatta una scelta, una via di mezzo per i motivi appena diciamo descritti. Ecco, quindi diciamo siamo arrivati appunto al 43. Ecco, e possiamo dire che nel momento dell'indipendenza, diciamo in Libano, la divisione tra cristiani e musulmani era più o meno 50 e 50. In genere si riportano le statistiche del 1932, da cui risultano che i cristiani erano il 51% e i musulmani il 49%. Ecco, queste statistiche oggi sono state radicalmente, diciamo, ribaltate, in quanto che oggi cristiano-musulmani sono, cristiano, scusate, cristiano-musulmani non ci sono, cristiani maroniti sono il 25%, i sunniti il 27%, gli sciiti il 41% e i drusi il 7%. Anche perché il tasso di natalità delle popolazioni musulmane è molto più alto di quelle cristiane. Poi c'è anche un po' l'effetto della guerra, la guerra civile è durata 15 anni, c'è l'effetto delle migrazioni, eccetera, eccetera. Ecco, però il patto costituzionale fatto nel 1943, quando il Libano è diventato indipendente, è stato il seguente, diciamo. Sostanzialmente i cristiani avevano una leggera maggioranza in Parlamento, una rappresentanza basata di un rapporto di 6 a 5, per ogni 6 cristiani parlamentari c'erano 5 parlamentari musulmani, quindi il totale parlamentari cristiani erano 54, i musulmani erano 45. I cristiani ebbero la presidenza della Repubblica, i sunniti la Camera e il Primo Ministro e gli sciiti il Parlamento. Quindi di fatto, ecco, il patto cioè, con l'indipendenza del Libano si raggiunse questo patto. Vale a dire che per evitare il conflitto fra queste varie comunità si doveva fare in modo che ci fosse un governo consociativo, sostanzialmente. E quindi in qualche modo questo doveva garantire. Ecco, fu un patto che fu collegato anche alla Costituzione stessa del Libano. Come detto, evitiamo da un lato la grande Siria, evitiamo il piccolo Libano, facciamo la via di mezzo, il grande Libano. Quindi i cristiani venivano a essere, diciamo, premiati all'interno di uno Stato. Ecco, non doveva succedere quello che poi è successo in Irlanda del Nord, dove appunto i protestanti erano leggermente superiori rispetto ai cattolici e governarono escludendo dal potere i cattolici. Questo i cristiani maroniti non l'hanno fatto, quindi insomma, bene o male, queste quattro comunità, anche per garantire il benessere del Libano, che era uno dei paesi più ricchi del Medio Oriente, era uno dei paesi dove c'era un settore bancario importante, un'imprenditoria piuttosto, diciamo, efficace, soprattutto quella sunnita e quella dei cristiano-maroniti. Gli sciiti erano il settore più povero della popolazione, i drusi erano quelli un pochino più, diciamo, più conflittuali, abitavano appunto le montagne attorno a Beirut, che però in qualche modo fino all'inizio della guerra degli anni 70, diciamo, queste quattro comunità sono riuscite a convivere abbastanza bene. Però in genere il Libano, insomma, nonostante questo patto costituzionale, questo consociativismo che era, ecco, era un consociativismo un po' asimmetrico, parliamocelo chiaramente, in quanto che i cristiani erano in leggera supremazia a livello di popolazione, avevano la presidenza della Repubblica, però i musulmani avevano la carica di primo ministro, una sorta di coabitazione, come una coabitazione fra destra e sinistra della Repubblica Francese, però i cristiani avevano forse. Il piatto della bilancia era a favore dei cristiani, soprattutto perché i cristiani avevano, diciamo, il comando delle forze armate. E questo per un paese piccolo e soggetto a molte fonti di minaccia come il Libano era importante. Quindi il controllo delle forze armate da parte dei cristiani dava ai cristiani una leggera supremazia. Però tutto sommato, come vi dicevo, queste quattro entità sono riuscite a convivere in modo, diciamo, abbastanza fruttuoso, dal 45 fino alla metà, degli anni 70. Ecco, c'era un po', ecco, chi è che preoccupava di più il Libano? Era soprattutto la Siria, la Siria che stava lì vicino, era un paese grosso, dove era andato al potere Assad, quindi era uno sciita. E dove, al contrario, mentre in Libano c'era un consociativismo che garantiva a cristiani, sciiti, sunniti e drusi la partecipazione al governo, in Siria c'era un regime autoritario, basato sul potere di Assad, in cui gli sciiti, diciamo, opprimevano quindi non solo i sunniti, ma anche ad esempio i curdi, e i cristiani che abitavano la Siria. Quindi c'è sempre il timore che la Siria prima o poi voglia attaccare per ricostituire questa grande Siria, E infatti nel 1958 ci fu una breve missione ONU, uno GIL, in qualche modo, diciamo, che doveva garantire l'integrità territoriale del Libano, ma poi fu sciolta presto perché non, insomma, non vi fu motivo. Ci fu anche un piccolo contingente di soldati americani che arrivarono in Libano, ma non ce ne fu bisogno. Ecco, però quando cambiano le cose? Le cose cambiano dopo la guerra dei 6 giorni. Dopo la guerra dei 6 giorni, Israele del 67, diciamo, molti gruppi palestinesi, non solo rifugiati civili, ma anche gruppi militari, andarono in Giordania e in Libano. Poi dopo il settembre nero del 70, quasi tutti andarono in Libano. Circa 400.000 profughi si ritirarono in Libia. E in Libano. E allora saltarono tutti gli equilibri, tutti gli equilibri faticosamente costruiti dopo il 43 saltarono ampiamente. Quindi sostanzialmente iniziò la guerra, Viene spesso chiamata guerra civile, però questa espressione non so veramente che cosa significhi, perché le guerre sono tutte incivili, perché portano alle morti, portano alla distruzione. Si fa riferimento alla società civile, ma anche lì fino a un certo punto, perché la società civile è non violenta generalmente, quindi ecco. I gruppi armati sono incivili, quindi questo attributo secondo me è proprio la negazione. Quando noi usiamo un linguaggio che è la negazione del significato stesso del linguaggio, dovremmo ribellarci e dovremmo dire no, io questa parola non la voglio utilizzare. È un ossimoro, il concetto di guerra civile è un ossimoro, perché diciamo l'uso delle armi e della violenza è sempre un fenomeno incivile. Quindi si può dire che in una guerra c'è da un lato la società civile che è spesso oggetto di violenza e di terrorismo da parte di gruppi armati, e poi ci sono i gruppi armati istituzionali, le forze armate, i gruppuscoli che sono a destra e a sinistra, di vari gruppi etnici, religiosi, linguistici, eccetera, eccetera, però questi sono tutti incivili. Dunque, quindi diciamo. Ecco, vediamo la mappa che fa riferimento alla suddivisione del territorio. Ecco, poi c'è anche una mappa, la 52C, che vi fa vedere la suddivisione dei vari gruppi religiosi in Siria e Libano nel 35, in cui vedete, insomma, se unite le due mappe che ci sono nel testo della Siria e del Libano, più o meno è la stessa cosa. I grigi, vedete, sono i maroniti. Quelli a quadratini sono i curdi a nord, i drusi sono quelli arancioni, e poi ci sono sciiti e sunniti che hanno delle righettine. I sunniti sono più sulla costa, gli sciiti sono più sull'interno. Ecco, la mappa 52D invece vi fa vedere come appunto all'inizio della guerra libanese, diciamo, noi abbiamo questa zona porpora rosa che è abitata. È controllata dalle milizie cristiane, la zona verde scura a nord controllata dalle milizie siriane, la zona verde chiara a sud controllata dai palestinesi che erano alleati principalmente ai drusi. Quindi la guerra si struttura e in qualche modo diciamo abbiamo i vari gruppi armati che sono relativi alle quattro comunità, quindi cristiani maroniti, che avevano sempre dalla loro parte il Presidente della Repubblica, che in quell'epoca era Pierre Gemayel, ma c'erano molte altre famiglie. I cristiani erano organizzati in clan, c'era il clan di Shamoun, c'era il clan di Gehazea, c'era il clan di Ahun, di Obeika, insomma, erano 5-6 famiglie importanti che si contendevano questa carica di Presidenza della Repubblica. Però, siccome il presidente veniva scelto all'interno di questo modello consociativo, molto spesso contribuivano anche i musulmani a scegliere il presidente. Questa era un po' un'arma a doppio taglio, proprio perché spesso i musulmani hanno diviso le famiglie principali clan dei cristiani, promettendo un'alleanza, per aumentare il potere del clan che fosse riuscito a controllare il Presidente della Repubblica e per metterli in conflitto con gli altri clan cristiani. Quindi, come vedete, alla fine questa carica di Presidenza della Repubblica dei presidenti libanesi è stata un po' un'arma a doppio taglio. Ecco, nel frattempo, durante la guerra, si strutturano anche le altre milizie. Quindi, da un lato, i drusi di Jumblat, questo leader molto carismatico, un guerriero, che fece un'alleanza forte con i palestinesi, riuscirono a controllare all'inizio della guerra tutto il territorio del sud. Poi c'erano i sunniti, che militarmente forse erano i più deboli di tutti, e invece quelli che si riuscirono a organizzarsi bene, a livello militare furono gli sciiti, però gli sciiti furono a loro volta suddivisi in più milizie. Addirittura le milizie degli sciiti erano tre: c'erano gli sciiti più moderati, quelli i cosiddetti sciiti Amal, che era il gruppo più numeroso, che fu diciamo collegato soprattutto a Assad, il presidente siriano. E poi si formarono altri due gruppi più radicali. Nel 79 si formò il gruppo sciita Amal islamico, da una secessione con il gruppo Amal, che era alleato dell'Iran, perché proprio nel 79 ci fu il colpo di stato di Khomeini in Iran. Però questo sciita Amal islamico alla fine fu messo in minoranza da un terzo gruppo militare sciita, che erano gli Hezbollah, che furono formati nell'84. E stavolta, diciamo, nella costituzione degli Hezbollah ci fu un ruolo ancora più importante dell'Iran. Quindi i due gruppi maggiori restarono il gruppo sciita Amal, il cui leader era un certo Berri, e il gruppo Hezbollah, che era molto radicale e che, diciamo, gravitava più anche nelle zone a sud del Libano, con l'obiettivo di colpire anche il territorio di Israele. Ecco, quindi voi penserete: ma allora la guerra in Libano fu una guerra tutta, diciamo, molto semplice, lineare, in cui i tre gruppi musulmani si allearono fra di loro per combattere i cristiano-maroniti? No, non esattamente. Come vi ho detto, da un lato i cristiani maroniti furono divisi al loro interno proprio perché i musulmani usarono l'arma del Presidente della Repubblica per dividere i vari clan. E dall'altro lato, diciamo, ci fu una tendenza conflittuale abbastanza forte anche all'interno delle varie milizie musulmane. Ad esempio, gli sciiti non gradivano questa alleanza, non gradivano la presenza dei palestinesi in Siria. E non a caso nel 77 la Siria fece uccidere il leader dei Drusi, Jumblat, a cui succedette il figlio. E quindi in qualche modo, diciamo, la Siria, che ha sempre visto il Libano come una sorta di figlio, il figlio che è andato a vivere per conto suo, la Siria ha sempre voluto ricostituire la grande Siria occupando il Libano, quindi non gradiva questa presenza di questo corpo estraneo dei palestinesi. Ecco, in qualche modo poi, diciamo, i sunniti, anche i sunniti, non gradivano la presenza della Siria. Quindi i sunniti, diciamo, che avevano la carica di primo ministro e che in passato si erano spesso alleati ai cristiani. In passato, durante i primi 20 anni del regime libanese, i sunniti e i cristiano-maroniti spesso si mettevano d'accordo molto più che degli sciiti, perché sia sunniti che cristiano-maroniti non gradivano troppo la presenza della Siria. Allora, cosa ha fatto la Siria? La Siria nel 76, come abbiamo visto, come vi ho fatto vedere dalla mappa, ha occupato una larga fetta del Libano, quella che si chiama la Valle della Bekaa, che è la zona, ecco, se voi vedete nella mappa di pagina 91, è la zona in verde chiaro. Per cui la Siria mostrò una certa moderazione. Voi vi chiederete: come mai non ha occupato tutto il Libano? Non ha occupato tutto il Libano perché nella parte costiera c'erano, diciamo, i maroniti, nella parte, diciamo, mediterranea c'erano i drusi e i palestinesi, e quindi se avesse voluto occupare tutto il Libano ci sarebbe stato un conflitto molto profondo. Ecco, poi nel frattempo, diciamo, di fronte a questo conflitto, che appunto non riusciva a trovare una soluzione con degli scontri armati che proseguivano in larga misura, ci fu, diciamo, la destabilizzazione legata anche al fatto della dell'intervento di Israele che, diciamo, si formò proprio nel 78. Ci fu una prima invasione di Israele del territorio a sud per evitare gli attacchi, soprattutto degli sciiti contro il territorio israeliano. E però a un certo punto, forse anche con un po' di ritardo rispetto alle possibili previsioni, a un certo punto, forse è ipotizzabile pensare che in un primo momento gli israeliani sperassero che i palestinesi sarebbero stati fatti fuori dagli altri gruppi libanesi. Diciamo, quando la Siria fece uccidere Jumblatt nel 77, è possibile pensare che, insomma, gli israeliani speravano che stavolta magari non avrebbero dovuto sporcarsi le mani, e invece se le dovettero sporcare. E nell'82 ci fu un attacco pesante delle forze di Tsahal, delle forze armate israeliane, che in qualche modo arrivarono fino a Beirut. Non è che fecero come nel 78, che semplicemente occuparono la parte meridionale del Libano. Arrivarono fino a Beirut e cacciarono Arafat, che si rifugiò a Tunisi. Quindi gli israeliani fecero capire che non gradivano una presenza così ravvicinata delle truppe palestinesi. E questo fu un punto di svolta importante nella guerra, perché in qualche modo, ecco, segnò anche un forte ridimensionamento dei drusi. A quel punto, diciamo, gli attori in conflitto restarono soprattutto i cristiani maroniti da un lato, gli sciiti e i sunniti dall'altro. E c'è da dire anche che questa invasione di Israele in Libano ha avuto un effetto politico molto importante, vale a dire ha rafforzato la Siria. Era forzata la Siria perché a quel punto la Siria non aveva più questo contraltare rappresentato dai palestinesi e dai drusi, il cui potere politico fu ridimensionato. Ecco, però c'è da dire, diciamo, un elemento importante da sottolineare. Ecco, è chiaro che in questa congiuntura ci fu anche un conflitto molto profondo che coinvolse sull'asse, diciamo, cristiano-maroniti palestinesi, cristiano-maroniti palestinesi. Diciamo, tra l'altro va detto che in seguito all'intervento israeliano in Libano ci fu una breve missione militare di quattro, una forza armata intergovernativa di peacekeeping di Francia, Gran Bretagna, Italia e Stati Uniti, che durò circa 6 mesi, e che però se ne andarono dopo alcuni attentati terroristici, il più importante dei quali fu un attentato, diciamo, che provocò circa 300 morti. L'Italia partecipò a questa missione anche su impulso di Craxi, e fu uno degli episodi che spinse alcuni osservatori a pensare che l'Italia, appunto, era la più attiva in politica estera e non aveva più il basso profilo. Però, diciamo, questo intervento esterno nel tentativo un pochino di far da cuscinetto a una sorta di fase post-intervento israeliano fallì miseramente, e a quel punto il conflitto interno in Libano fu gestito dalle milizie locali. Francia, Stati Uniti, Gran Bretagna e Italia dimostrarono di non avere nessuna capacità di mediazione in questo conflitto e fecero soltanto una brutta figura, e ci persero anche molti soldati in termini di vite umane. Ecco, un altro episodio molto grave fu l'uccisione del presidente cristiano Gemayel nell'agosto dell'82. Pochi mesi dopo l'intervento israeliano che era iniziato nel giugno dell'82. E questo fu uno shock per la comunità cristiano-maronita, che reagì con una rappresaglia molto, diciamo, molto pesante, che fu quella, diciamo, del settembre dell'82, con il famoso massacro dei campi profughi palestinesi di Sabra e Shatila. In questo massacro fu compiuto dalle milizie cristiane. Diciamo, come abbiamo detto, del conflitto su Israele c'erano anche le milizie di Sharon, lì vicini, però È ovvio che Sharon non difese i palestinesi, e fu una rappresaglia che i cristiani maroniti fecero, diciamo, di fronte al massacro e all'uccisione, scusate, non il massacro, di fronte all'uccisione di Gemayel. Cristiano maroniti e palestinesi si sono fatti delle violenze molto profonde, diciamo. Non è stato questo il primo episodio. Non so se vi è capitato di vedere un film qualche anno fa che si chiama L'insulto, di un regista cristiano maronita libanese, in cui si descrivono, diciamo, con una certa abilità anche dal punto di vista cinematografico, diciamo, gli stati d'animo di alcuni cristiano maroniti che occupavano certe zone del Libano. E si ripercorre un episodio molto, molto grave che fu compiuto all'inizio della guerra, se non ricordo male, verso il 75-76, in cui ci fu un massacro molto violento compiuto dai palestinesi contro un piccolo villaggio di cristiano maroniti, dove ci furono qualche centinaio di morti. E anche questo massacro era legato a un'altra violenza che abbiamo fatto i cristiano maroniti verso un campo di profughi palestinese. Quindi, insomma, diciamo, la violenza reciproca tra cristiano maroniti e palestinese è sempre stata molto profonda, molto dura, e quindi in qualche modo è inutile pensare chi ha cominciato prima, di chi ha la colpa. Non ci sono i buoni e i cattivi, nelle guerre ci sono situazioni in cui vengono commessi atti di violenza, e in qualche modo c'è sempre l'istinto della vendetta, che però genera spesso un ulteriore incentivo a ricorrere alla violenza. Ecco, quindi a questo punto, diciamo, si entra nella seconda metà degli anni 80, però ecco, in qualche modo, diciamo, la formazione degli Hezbollah nell'84 porterà, diciamo, a una, e quindi anche la mobilitazione dell'Iran interna al Libano porterà a fare in modo che, appunto, diciamo, il conflitto si indirizzasse verso una fine della fase armata e verso anche una modifica di quel patto costituzionale del 43 che, diciamo, fu appunto modificato politicamente a favore dei gruppi musulmani. Le divisioni interne ai vari clan cristiani si approfondivano, diciamo, ci fu anche un tentativo di qualche presidente di fare degli accordi, che so, con i drusi o con il gruppo Amal, che era diciamo più moderato rispetto agli Hezbollah, e ci furono anche scontri armati fra Amal e gruppi palestinesi, e anche scontri armati, pensate, addirittura tra stessi gruppi sciiti, il gruppo Amal filo siriano e gli Hezbollah filo iraniano. Però, diciamo, alla fine, nel settembre dell'88, diciamo, sostanzialmente finisce la guerra, l'ultimo presidente cristiano va in esilio, e nell'ottobre dell'89 viene costituito il nuovo accordo costituzionale, che fa riferimento a una sorta di piano di pace di Taif, in cui la proporzione 6-5 fu modificata e adesso c'era la piena pariteticità, 1-1 fra musulmani e cristiani. E quindi i cristiani, tutto sommato, si videro abbastanza garantiti da questo accordo, perché i cristiani sono molto calati, ormai sono solo un quarto della popolazione del Libano, quindi il fatto che avessero il 50% di rappresentanza parlamentare fu per loro una garanzia. Poi furono confermate le cariche: presidente cristiano, primo ministro musulmano sunnita e presidente del Parlamento sciita. Però, ecco, stavolta il rinnovo del consociativismo del 43 fu in qualche modo tutelato dalla Siria. Quindi, diciamo, il Libano era un regime sotto tutela, era un regime che subiva l'occupazione militare da parte della Siria. Quindi nel frattempo fu nominato, ora naturalmente non vi sto a chiedere certo i vari leader perché sono difficili da ricordare. Ecco, io mi ricordo bene Gemayel, quando fu ammazzato, anche perché a quell'epoca appunto io avevo 20 anni, e questo episodio ebbe un eco molto profondo in Italia, dove in qualche modo, diciamo, anche qui, come spesso succede anche nel conflitto Israele, la sinistra italiana ed europea aveva preso le parti dei vari gruppi musulmani, mentre invece i gruppi cristiani verso cui l'Europa doveva naturalmente dirigersi, a parte forse in Francia, dove ci fu un qualche sostegno ai cristiano-maroniti, si trovarono isolati a livello internazionale. Ecco, alla fine la guerra fu di fatto vinta dai musulmani, soprattutto perché la Siria intervenne militarmente e sostenne i gruppi interni musulmani in Libano. Ma lo stesso non fece Israele e non fecero certo nella Francia, nei paesi europei. La famosa missione di peacekeeping dell'82 fu forse, diciamo, probabilmente portata avanti dalla Francia, che voleva impedire un massacro dei cristiano-maroniti, quindi fu proprio decisa all'indomani sia dell'uccisione Gemayel che della strage di Sabra e Shatila, ma gli europei si mostrarono incapaci di gestire il conflitto. E c'è da dire, ecco, c'è da dire che alla fine della guerra, diciamo, i cristiano-maroniti non sono stati penalizzati eccessivamente, un po' come sembra quasi che siano state applicate le regole informali della balance of power europea. Se i cristiano-maroniti sono un attore importante in Libano, non vanno puniti, non vanno penalizzati in modo eccessivo, se no la guerra può ricominciare. A questo punto c'è da chiedersi, ma il federalismo come mai non è mai stato portato avanti in Libano? Forse per i problemi proprio della suddivisione territoriale. Come vedete, il Libano è già piccolino di suo, e poi sono così mischiati come si fa a fare il federalismo, diciamo, se fossero entità compatte in cui, che so io, dividiamo il Libano in quattro parti con il righello, facciamo sud-est, sud-ovest, nord-est e nord-ovest. Però, diciamo, potrebbe fare una cosa di questo tipo se qualcuno avesse fatto pulizia etnica, solo per fortuna nessuno ci ha pensato e speriamo che nessuno ci pensi in futuro. Ecco, quindi sostanzialmente, allora mi direte: ma allora tutta questa guerra, quanti morti ci sono stati? Insomma, 130.000 morti, 900.000 rifugiati, è tanta roba, Io, la gente della mia generazione è cresciuta non solo con le guerre israeliane e palestinesi, ma con la guerra in Libano. Allora il Medio Oriente, Siria, Iraq, Afghani, già l'Afghanistan cominciò a avere delle guerre dagli anni 80, però insomma, anni 60 e 70 le guerre in Medio Oriente erano Israele, Palestina e Libano, ci si limitava a quello. Però in qualche modo, diciamo, voi mi direte, ma alla fine hanno rifatto il consociativismo per avere che cosa? Una piccola percentuale in più, ma no, diciamo, la guerra in Libano non è nata attraverso un progetto intenzionale dei musulmani di mobilitare i rapporti di forza con i cristiani, è nata in seguito all'ingresso in Libano di tutta la popolazione palestinese. E questo ha rotto gli equilibri e ha fatto sì che poi la Siria riuscisse in qualche modo a portare avanti, ecco. La Siria con la guerra in Libano degli anni 70-80 non ha ricostituito la grande Siria, ma si è ripresa, diciamo, più o meno un quarto del vecchio Libano. E quindi, diciamo, la Siria è stata contenta. E tutti gli attori hanno moderato le loro richieste e gli sconfitti non sono stati umiliati. Ecco, però a questo punto succede una cosa abbastanza imprevista, vale a dire. Dopo che il Libano, dopo la guerra, ha avuto un periodo anche di crescita economica, insomma, il Libano si è stabilizzato politicamente, ha avuto anche un benessere economico, approfittando della fase post-89, la ricostruzione, gli investimenti esteri, eccetera, eccetera. Però a un certo punto, nel 2005, viene ammazzato il primo ministro sunnita Hariri, che è un po' un fulmine a ciel sereno, soprattutto per noi occidentali. Diciamo, oh no, adesso ricomincerà un'altra guerra in Libano, E invece per fortuna no. Però diciamo questo è tutti a dire, ma chi ha ammazzato Hariri? Chi lo ha ammazzato questo Hariri? Tutti a dare la colpa a Israele, che non si sa veramente che cosa avrebbe potuto guadagnare dall'omicidio di Hariri. Veramente a volte, diciamo, ci sono situazioni in cui certi gruppi politici, certi stati, certi governi sono accusati a prescindere dai fatti concreti. E anche la Siria, ma perché mai la Siria avrebbe dovuto ammazzare Hariri? Diciamo, tanto che appunto l'emozione collettiva, insomma, quando viene ammazzato un primo ministro non succede tutti i giorni, eh? Quando viene ammazzato un presidente della Repubblica, un primo ministro, pensate che su in Messico il candidato alla presidenza ci fu una crisi nelle borse terribile. E la Siria, sull'onda emotiva di questo evento, fu, diciamo, spinta a ritirare le sue truppe dal Libano. Gli Stati Uniti, che a quell'epoca ancora coltivavano questa idea di avere una politica estera a grande potenza, attraverso Bush Junior, invitò la Siria a ritirarsi dal Libano. E la Siria lo accettò, e quindi in qualche modo fu anche lei prudente. Diciamo, se si fosse rifiutata, diciamo, questa fu una mossa di politica estera piuttosto coraggiosa da parte di Bush. E questo mostra che appunto i presidenti americani, Bush padre, Clinton e Bush figlio, avevano una qualche strategia di politica estera, ciò che invece sembra essere molto indebolita con Obama e con Trump. E diciamo, Bush Junior alzò la voce, ma ebbe successo perché la Siria si ritirò. Nell'immediato l'omicidio di Hariri portò a un indebolimento del consociativismo, anzi a una rottura del consociativismo, perché di fatto, diciamo, si formò un governo di maggioranza in cui gli sciiti andarono all'opposizione, sia gli Hezbollah che Hamas andarono all'opposizione, però durò abbastanza poco. Ecco, siamo nel 2005, nel 2006, approfittando di questa politica interna, Israele invade il Libano. Come mai voi mi direte proprio nel 2006? Non è un caso, perché era una fase in cui Hezbollah era molto indebolito politicamente, era l'opposizione, quindi disse: sai cosa, noi andiamo e mostriamo che noi abbiamo ancora gli attributi e che in qualche modo vogliamo dire che in Libano gli Hezbollah devono essere ridimensionati. Israele poi si ritira, viene rafforzata UNIFIL, però alla fine, diciamo, i politici libanesi, che sono veramente abili, soprattutto all'interno dei sunniti, ci sono dei politici di grande abilità, sono riusciti a negoziare, a ricostituire il famoso patto consociativo. Quindi hanno fatto rientrare dentro Hamas, hanno fatto rientrare dentro Hezbollah, hanno nominato un nuovo presidente, un certo Suleiman, un cristiano che però mi sembra aveva sposato una musulmana, cioè insomma, diciamo nel 2008 si ricostruì, però nel frattempo è stato ucciso anche un esponente della famiglia Gemayel, Pierre Gemayel, che se non sbaglio era il figlio del presidente ucciso nell'82. Insomma, diciamo, si ricostituisce il consociativismo libanese e diciamo gli Hezbollah rientrano nel governo con poche cariche. Gli Hezbollah hanno pochissime cariche, solo un ministero, però hanno un potere di veto. Non a caso credo che la democrazia libanese viene chiamata una democrazia sotto tutela. Si ritiene che Hariri sia stato ucciso dagli Hezbollah. Che abbia litigato probabilmente con alcune frange più radicali degli Hezbollah. Nessuno, c'è stato un processo, un tentativo di processo che però è stato insabbiato contro alcuni militanti Hezbollah che erano stati accusati dell'omicidio di Hariri, e è stata fatta una soluzione, sono stati fatti una serie di scambi. La Siria si è ritirata. Gli Hezbollah hanno rinunciato per un breve periodo al governo, sono rientrati nel governo, hanno ottenuto in cambio che i propri militanti non fossero processati, i sunniti hanno ripreso la carica di primo ministro, i cristiani hanno ripreso la carica di presidente della Repubblica e si è ricostituito il consociativismo. Ecco, poi in seguito alla guerra in Siria, in parallelo alle manifestazioni della primavera araba, ci sono state alcune manifestazioni anche in Libano, e potete vedere la mappa di pagina 52E, dove il Libano è arancione, c'è una piccola striscia grigia che fu conquistata dall'ISIS, e subito gli Hezbollah occuparono questa zona blu della valle della Bekaa, la vecchia zona dove prima che era stata occupata dalla Siria, fu occupata appunto dagli Hezbollah filo-iraniani, e in qualche modo si temette in quei mesi, in quegli anni, 2014-2015 soprattutto, che ci fosse una guerra, nuova fase della guerra anche in Libano, come contagio della guerra in Siria, in quanto che si scontrarono fra di loro fazioni filo di sciiti e sunniti libanesi che erano alleati agli Hezbollah e agli alawiti siriani, oppure alleati ai sunniti siriani, però sostanzialmente diciamo c'è stato solo un migliaio di morti e l'ISIS che aveva conquistato quel piccolo francobollo è stato cacciato. Comunque la guerra in Siria continua, questo contagio del Libano è stato fermato, però insomma sul futuro non lo sappiamo. Speriamo che il Libano non abbia una nuova fase di guerra, sarebbe un disastro. Bene, poi torneremo brevemente sul Libano quando analizzeremo anche la Siria. Va bene. Io direi che ci possiamo fermare qui. Grazie.